Buongiorno, grazie innanzitutto dell'invito che io, insomma, quando posso vengo sempre con molto piacere da voi, insomma. Ma dunque, noi siamo partiti da questo lavoro pensando al fatto che oggi, come dire, le diseguaglianze che creano conflitto, e quindi in questo senso mi pare che stia proprio, come dire, in ordine col tema della scuola della pace, insomma, no? Le diseguaglianze che creano conflitto sono le diseguaglianze legate al benessere, alla salute delle persone. Cioè, se ci fate caso, sostanzialmente quando la gente sta male, si creano situazioni di differenze tra la gente che sta male e la gente che sta molto bene, e quindi il conflitto nasce da questo presupposto. Lasciamo perdere i conflitti internazionali di cui magari avete parlato in altri contesti, quindi la gente che scappa dalle guerre perché quando c'è la guerra la gente sta male, che scappa da condizioni disumane perché appunto la gente sta male. Pensiamo anche alla realtà nostra, cioè nelle nostre comunità il conflitto nasce soprattutto perché ci sono delle disparità notevoli nello stato di benessere delle persone. Allora, il tema della salute, quindi vorrei specificare bene, noi non parliamo oggi di sanità. In questo senso la Casa della Salute di Crevalcore, così come adesso, si dovrebbe chiamare Casa della Sanità e non Casa della Salute. Cercheremo di sviluppare un po' questi concetti proprio della necessità di fare questo salto di paradigma dalla sanità, di cui ci occupiamo continuamente pensando che sia lo snodo principale, come dire, dei nostri bisogni di salute, e non ci occupiamo abbastanza invece di salute, perché è lì che si gioca il tema della diseguaglianza, è lì che si gioca il tema del benessere, è lì che si gioca il tema della riduzione dei conflitti all'interno delle nostre comunità. E il tema è salute e comunità. In un certo senso i due termini coincidono, cioè la salute nasce da un sistema sano di relazioni, un sistema di reciprocità, di mutuo aiuto, in cui appunto le diseguaglianze tendono a ridursi perché si crea questo contesto si crea solo all'interno di una comunità. Cioè, in questo senso la comunità è salute e viceversa, sostanzialmente. Quando c'è salute, benessere e riduzione di diseguaglianze, c'è una comunità viva, sostanzialmente. Quindi da questo punto di vista credo che abbiamo delle grosse responsabilità tutti quanti, a partire dalle istituzioni, sia, come dire, civili che non, ma anche dalla responsabilità dei singoli cittadini rispetto a questo tema, perché chiama in causa anche il tema dei doveri, nel senso che noi sul tema della salute abbiamo giustamente rivendicato e fatto delle lotte in termini di diritti, però purtroppo il sistema complessivo che si è venuto a creare è un sistema che, per ragioni di consenso politico, ha in qualche modo accentuato il discorso della delega. Cioè, tu hai un problema di salute, non ti preoccupare, ci sono i servizi. E la gente si è abituata in qualche modo, anche culturalmente, non dico a pretendere, che fosse un termine sbagliato, ma certe volte ad esigere l'immortalità dai servizi, no? E questo ha in qualche modo ridotto il senso di responsabilità di ognuno su questo tema, a partire dagli stili di vita personali, ma anche a partire del contributo che io posso dare all'interno di una comunità per risolvere insieme i problemi di salute di questa comunità. E anche dalla mia esperienza, come dire, di direttore generale delle aziende sanitarie, mi sono convinto sempre di più che se non facciamo questo salto di paradigma, il sistema sanitario, così come l'abbiamo concepito, quindi con i suoi valori dell'universalismo, della solidarietà, dell'eguaglianza, non regge, cioè non reggerà mai. Cioè, un esempio molto evidente è dato dal tema delle liste d'attesa. Le liste d'attesa, finché noi non ci poniamo il problema di ragionare sulle necessità reali di mettere in campo dei servizi sanitari, con rischio di farle diventare un supermarket a cui tutti accediamo, no, in maniera disordinata, la lista d'attesa è il classico esempio, cioè voi avete la lista d'attesa di 6 mesi, potenziate i servizi, aumentate i medici, aumentate le ore, aumentate le attrezzature, dopo un anno la lista d'attesa sarà ancora di 6 mesi, perché in sanità, come dire, è l'offerta che crea la domanda, per essere molto espliciti, a differenza del concetto di economia che invece è l'opposto. Quindi se noi non facciamo una riflessione seria sul tema della salute e quindi recuperiamo una serie di valori, il sistema sanitario, così come concepito, dobbiamo rassegnarci a perderlo, e se perdiamo questo sistema sanitario, come sicuramente vi hanno detto ieri, a rimetterci sicuramente sono le fasce più deboli e più fragili della popolazione, perché chi può si fa l'assicurazione. Anche nella politica, voglio dire, c'è un movimento piuttosto trasversale che tende in qualche modo a portarci verso il sistema assicurativo, no? La terza gamba cosiddetta del sistema, quindi per cui c'è il pubblico, c'è il privato no profit, no? E poi c'è questa famosa terza gamba di cui si parla continuamente come quello che potrebbe salvare il sistema sanitario, che è tutto il mondo assicurativo. E una cosa molto grave che sta passando sotto i nostri occhi, di cui poco ci rendiamo conto, è anche il cosiddetto welfare aziendale. Cioè, voi sapete che in alcuni contratti di lavoro si firmano contratti di lavoro anche da parte dei sindacati in cui si rinuncia a un pezzo di salario in favore di prestazioni, assicurazioni sanitarie che vengono garantite alla famiglia, no? E questo, voglio dire, stiamo ritornando alle vecchie mutue, per cui se tu lavori in quell'azienda lì e hai quel contratto lì, avrai delle prestazioni sanitarie aggiuntive, perché o aggiuntive o comunque sostitutive di alcune prestazioni sanitarie, perché sono nel tuo contratto di lavoro. Uno che lavora in un'altra azienda non ce l'ha. E così com'era, cioè quelli dell'INAM avevano, l'INAM assicurava certe prestazioni, l'EMPAS ne assicurava delle altre, quindi per categorie. Il sistema sanitario è nato proprio perché i cittadini sono tutti uguali, indipendentemente dal fatto che lavorino o non lavorino, o indipendentemente da dove lavorano. Il sistema è sostenuto dalla tassazione generale, per cui ognuno contribuisce in rapporto alle proprie capacità, finanziarie, però il sistema redistribuisce su tutti in maniera uguale, per cui se io mi ricovero, che io prendo uno stipendio da 50.000 euro o da 20.000 euro e mi ricovero all'ospedale di Bologna, siamo nella stessa camera, abbiamo le stesse prestazioni. Quindi il rischio di cosiddetto welfare aziendale, di cui si sta molto in qualche modo osannando, no, gli esiti, è secondo me, ma secondo anche molti altri, di una pericolosità che, se portato all'estremo, appunto ci riporta al vecchio sistema mutualistico, che, vorrei ricordare, ha portato alla bancarotta negli anni 74-75 tutte le mutue, per cui la riforma sanitaria ha dovuto anche in quella fase ripagare debiti ingenti da parte delle mutue, perché il meccanismo era perverso, cioè L'ospedale diceva: i miei costi sono 100, quindi un ricovero costa 10, quindi tu INAM, quando mi ricoveri un tuo assistito, mi paghi 10 per ogni giornata di ricovero, no? Ma non esisteva un rapporto tra i costi dell'uno e i ricavi dell'altro, cioè nel senso che l'ospedale, un ospedale che aveva come dire, degli sprechi, siccome il calcolo del costo lo faceva su tutto a fine anno, diceva: io il mio ospedale costa 1000, per cui una giornata di degenza costa tot, quindi tu mi paghi tot. Per cui non c'era un controllo per verificare se effettivamente quell'ospedale il costo complessivo era 1000. E quindi sono andati avanti per anni, tant'è che le mutue continuavano a pagare sempre la stessa retta, indipendentemente da quello che gli addebitava l'ospedale. Quindi l'ospedale gli addebitava 100, loro pagavano 80. No? Questo per anni sono andati avanti così. Per cui si è creato debito negli ospedali e debito nelle mutue. Finita questa parentesi, ecco, volevo dire come il sistema, se noi non ripensiamo come dire, dall'origine, dalla questione della salute, no, il sistema è destinato a fallire per una serie di situazioni. Volevo ricordare alcune date importanti della storia recente, perché sostanzialmente sono quelle a cui facciamo riferimento nei nostri ragionamenti, perché il tema salute parte da tutta la concezione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in questi anni ha sviluppato, soprattutto in tema di riduzione e superamento delle diseguaglianze. Ovviamente ricordiamo anche la Costituzione italiana, che su questo, come dire, è una delle costituzioni più avanzate al mondo. Da questo punto di vista credo che non sarà difficile la dichiarazione di incostituzionalità del decreto sicurezza, visto gli ultimi avvenimenti di questi giorni, di ieri. E poi nel 78, che è stato un anno veramente importante dal punto di vista normativo, perché dalla 194 a tutta la rivoluzione nel sistema della salute mentale, della psichiatria, e la 833, che è poi il sistema sanitario nazionale. Facciamo quel ragionamento che il sistema non tiene, perché il contesto come dire, sta cambiando, tra l'altro in maniera così veloce che non riusciamo neanche a starci dietro. I cambiamenti demografici e sociali e quelli epidemiologici stanno ricomparendo alcune patologie che erano sparite. La tecnologia, ecco, le forze che non ci sono amiche, quelle a cui facevo riferimento prima, crisi economica, la finanza pubblica, la crisi culturale, i determinanti sociali della salute, su cui ci fermeremo in modo particolare, la centralità dei vincoli di bilancio, la condizione di lavoro degli operatori sanitari, visto tutti i blocchi delle assunzioni, e sostanzialmente alla fine su questi temi, non so se avete fatto caso, c'è un disimpegno della politica, nel senso che su questo tema, per esempio, il famoso contratto di governo, no, non dice praticamente nulla, cioè, ma proprio neanche di traverso, voglio dire. Ecco, volevo leggere con voi questi 10 consigli alternativi per la salute. Leggiamo insieme così. Allora, il primo consiglio è: non essere povero. Se ci riesci, smetti. Se non ci riesci, cerca di essere povero per il minor tempo possibile. 2. Non abitare vicino a una strada piena di traffico o una fabbrica che inquina. Se ci abiti, cerca di traslocare. 3. Cerca di non trovarti in condizioni di disabilità. 4. Non fare un lavoro manuale stressogeno e mal retribuito. 5. Non abitare in una casa umida e di bassa qualità. 6. Cerca di andare in vacanza almeno ogni anno. 7. Fai in modo di non perdere il lavoro e di non rimanere disoccupato. 8. Se sei disoccupato, in pensione, malato, disabile, sfrutta tutti i benefici a cui hai diritto. 9. Cerca di non essere un genitore single. 10. Usa l'istruzione come opportunità per migliorare la tua posizione socio-economica. Cioè, questo cosa sta a dire? Che la salute è determinata non tanto dai servizi sanitari, ma è determinata da tutte queste condizioni, questi determinanti sociali, no? Per l'80-85% determinano il nostro stato di salute, il nostro stato di benessere, se appunto per salute intendiamo non tanto esclusivamente guarire da una malattia, ma intendiamo uno stato appunto di benessere fisico, ma anche psichico, sociale, relazionale, come dire, spirituale anche, che è un'altra delle condizioni. Quindi se non partiamo da lì, come dire, recuperare su un sistema sanitario anche come il nostro diventa particolarmente difficile. Qui adesso velocemente abbiamo iniziato, per dire che sono iniziative che nascono anche dal basso, abbiamo iniziato come volontari appassionati di questi temi a ragionare su queste questioni e a elaborare un manifesto che poi vi lascio, e vi lascio anche la scheda di adesione se qualcuno volesse poi aderire, perché vorremmo trasformare questa ipotesi anche in una proposta politica, in una proposta che abbia le gambe per produrre possibilmente qualche cambiamento. Quindi questo lavoro ha portato a una serie di risultati, non ultimo anche un'audizione in Senato nel 2017, e attualmente c'è un'ipotesi di avvio di una ricerca, sperimentazione in 20 realtà italiane, di territori di tutto il paese, in cui si tenterà di sperimentare, valutandone i risultati, una casa della salute / casa della comunità, che non è la casa della sanità, ma è, partendo dalle cose che ci siamo detti fino adesso, un'altra cosa. E la sfida è dimostrare che una casa della salute, casa della comunità, con queste caratteristiche, oltre a ridurre i costi del sistema sanitario, ha l'ambizione anche di come dire, migliorare la coesione sociale, e quindi di aumentare come dire, anche il senso di sicurezza dei cittadini, le relazioni sociali e l'assunzione di responsabilità da parte dei cittadini, e in qualche modo cercare di rivivificare le comunità. Noi adesso, voglio dire, dopo gli ultimi risultati elettorali, no, tutti si rendono conto di aver perso il contatto con la comunità, dobbiamo ripartire dalle comunità, no? Soprattutto quelli che hanno perso dicono sta cosa, no? Ecco, il problema è che si rischia di rimanere sullo slogan, no? Mentre l'idea è: partiamo da qualcosa di concreto per ripartire dalle comunità, partiamo dal tema salute, che è un tema inteso come benessere, come diciamo prima, sia singolo che della comunità, che è un tema oramai che potrebbe diventare la nuova identità di una comunità. Cioè, trovarsi tutti intorno al concetto di salute così come l'abbiamo identificato, appunto considerandolo come una nuova identità comunitaria. Cioè, le nostre comunità non si ritrovano più sulle stesse radici storiche, culturali, religiose, no? Sono eterogenee da questo punto di vista. Noi pensiamo che la salute, intesa come benessere, possa diventare una nuova identità della comunità, e aggregare intorno a questo tema, e quindi alla casa della salute / casa della comunità, una, come dire, rivivificazione della comunità. E in questo senso, come dicevo prima, salute è la comunità, è nella comunità, cioè nell'insieme delle relazioni di reciprocità. Qui è ripreso un po' questo concetto di Bauman, no? Nel senso che noi nella comunità ci rassicuriamo perché possiamo contare sulla benevolenza di tutti. Aiutarci reciprocamente è un nostro puro semplice dovere, così come è un nostro puro semplice diritto aspettarci che l'aiuto richiesto non mancherà. questo è il concetto base di comunità da cui appunto intendiamo partire, anche perché, come dire, il welfare di comunità alla fine si diventa la garanzia dei diritti di cittadinanza, che oggi, come sapete, anche rispetto a tutto il tema delle diseguaglianze e al tema anche, come dire, dei conflitti che ci sono, che sono in corso, sono fortemente messi in discussione, no? Perché sono quei famosi diritti essenziali per la qualità della vita, la salute delle persone, che sono oggi fortemente messi in discussione, soprattutto rispetto alle persone più fragili e alle persone che noi tendiamo generalmente a segregare, no? E un welfare di comunità invece nasce proprio da dentro della comunità in modo partecipato, quindi recuperare il tema della partecipazione, mettere in evidenza il capitale sociale, tutte le risorse che dentro la comunità ci sono, che noi spesso ce ne dimentichiamo. Quando parliamo delle risorse per la salute pensiamo sempre al finanziamento dello Stato per il sistema sanitario, o quello che i comuni possono pagare per questo o per quello, ma non consideriamo mai, non mettiamo mai in rete tutta una serie di risorse umane, di disponibilità di tempo, che sono presenti nella comunità. Abbiamo bisogno di costruire consapevolezza e partecipazione e, come dicevo prima, di recuperare il senso di responsabilità e di impegno per lo sviluppo della comunità, immaginando comunque ovviamente uguali opportunità per ognuno dei membri della comunità, perché l'obiettivo finale è quello del superamento o perlomeno della riduzione evidente delle diseguaglianze. Partiamo dal tema che la salute è un bene di tutti, quindi è un bene comune collettivo, che non è neanche un bene pubblico, quindi cioè, è veramente un bene comune, che è un concetto un po' diverso, o addirittura, come dire, da bene privato, che richiamano a logiche di merce e di mercato, no? Dobbiamo renderci conto che è un bene limitato e che quindi bisogna farne buon uso, e quindi anche dal punto di vista degli stili di vita e delle responsabilità personali è un tema che va messo molto in evidenza, che va governato in modo unitario. Come dicevamo prima, come dire, le politiche che uno Stato fa dovrebbero essere tutte indirizzate al benessere, no? Se voi fate caso, quando ci sono le elezioni, che i partiti presentano i programmi elettorali, no? Sono sempre programmi settoriali, cioè politiche per l'economia, politiche per lo sviluppo industriale, politiche per il territorio, politiche per l'urbanistica. In genere, all'ultimo punto dei programmi elettorali, ci sono le politiche sanitarie, che sono tutte indirizzate, come dire, a mettere in campo azioni per risolvere i guai che tutte le altre politiche producono, no? Nel senso che se tu, come dire, imposti una politica economica, una politica dell'occupazione che non è indirizzata al benessere generale e comune, no? Una politica molto competitiva, molto stressante, no? Per la produttività, per tutto quello che volete, evidentemente va in una certa direzione. Mentre la logica sarebbe che la salute, il benessere, diciamo, potesse essere invece il filo rosso che lega tutte le politiche. In questo senso va governata in modo unitario. Tante volte uno per come dire, in qualche modo semplificare il quadro istituzionale, se pensa non so, a una regione dove c'è l'assessore alle politiche della salute, probabilmente le politiche della salute dovrebbero essere il compito principale del presidente della regione, cioè di quello che, come dire, garantisce che tutte le politiche siano finalizzate, no? In qualche modo al benessere e alla salute complessiva. come diciamo prima, tutti sono parte corresponsabile, partecipi come attori, quindi valorizzando il potenziale, le risorse, i talenti che sono presenti nelle nostre comunità. C'è un'esperienza molto bella in questo lavoro dal basso che sta nascendo, che è questa sperimentazione di questo modello nell'area delle colline di Reggio Emilia, dove c'è una casa della salute che è stato costruito tutto un percorso che va nella direzione che poi vedremo magari un po' più nel dettaglio, che attraverso una serie di incontri con la comunità e di sviluppo di rapporti a partire dal volontariato ma non solo, sta individuando i talenti presenti nella comunità anche come terminali e in qualche modo sentinelle di segnalazioni di disagio che tu intercetti prima che questo disagio diventi patologia. Cioè, in questo senso noi oggi abbiamo nelle nostre comunità una serie di patologie che in passato non avevamo, perché in passato la rete comunitaria, familiare, parentale, amicale, no? Determinava un tessuto entro il quale quella situazione di disagio veniva seguita, curata, assistita e consentiva alla persona di rimanere nella comunità, di non trasformare questo suo disagio in patologia, no? Mentre oggi noi abbiamo patologie, soprattutto quelle legate all'ansia, al panico, tutte queste situazioni, chiamiamole di salute mentale per semplificare, no? Che sono diventate subito certificate patologie perché non hanno un luogo in cui, la solidarietà, l'assistenza, la cura si manifesta, subito in patologie qui ci sono dei medici, quindi con prescrizioni, no? Di ansiolitici, di farmaci che stanno diventando i farmaci oramai più diffusi in senso assoluto, quindi costi sul sistema sanitario che vengono sottratti magari invece ad essere utilizzati per cure più necessarie, e creiamo dei malati che invece non lo sarebbero se ci fosse un contesto diverso. Quindi questo ricerca anche di talenti che nella comunità sanno leggere alcuni segnali e quindi essere, come dire, in rapporto anche con chi poi su queste cose delle responsabilità, diventa molto, molto importante. Questo è il manifesto che non stiamo a leggere comunque qui, che però parte da questo concetto della salute. Qui ce ne sono alcune cose in particolare, quindi che la salute è un bene da perseguire come comunità sostanzialmente, e che tra l'altro deriva questo da un mandato costituzionale, cioè la nostra Costituzione è molto chiara da questo punto di vista, implica l'inclusione sociale, la giustizia, l'equità, no? Cioè tutti i valori che la Costituzione richiama e che sono finalizzati al benessere collettivo, no? Della comunità, il rispetto di sé, della dignità di ogni persona, l'accesso ai diritti di base, come appunto diciamo l'istruzione, il lavoro, la casa, la partecipazione, che sono elementi fondanti per uno stato di benessere delle persone. Quindi il miglioramento della salute e del benessere costituisce sostanzialmente, dovrebbe costituire il fine ultimo delle scelte di sviluppo economico. Cioè, noi quando ci poniamo questo tema anche in tutte le discussioni politiche più nobili dello sviluppo economico, no? Quasi mai è collegato a una simmetria con lo sviluppo sociale, che vuol dire non solo che si è rimesso in moto l'ascensore sociale e che la gente da più povera diventa più ricca, ma vuol dire che tu crei le condizioni perché appunto questo livello di diseguaglianza, no? Perlomeno si riduca. E questa preoccupazione è raramente presente in tutti i documenti di politica economica, mentre il welfare autentico sarebbe questo. La casa della salute a questo punto diventa veramente un banco di prova per un esercizio rinnovato e coerente della politica, no? Intesa come politica per il bene comune, partendo proprio dai diritti dei più vulnerabili. Cioè noi non possiamo immaginarci che la casa della salute sia neutrale, non può essere neutrale se, come dire, deve puntare alla riduzione delle diseguaglianze, vuol dire che deve lavorare di più per alcuni e un po' meno per altri, no? Mentre noi siamo abituati all'istituzione che è neutrale da questo punto di vista, no? Questo è un concetto invece che dobbiamo, e questo diventa difficile anche a come dire, modificare la cultura degli operatori da questo punto di vista, che è un altro ambito su cui bisognerà lavorare parecchio. Ecco, alcuni anni fa questo concetto di casa della salute apparve in un decreto ministeriale del ministro Turco, e in questa prima definizione, che è quella ministeriale, come vedete, dice: in essa si realizza la prevenzione per tutto l'arco della vita e la comunità locale si organizza per la promozione della salute e del benessere sociale. Purtroppo le declinazioni che sono state fatte poi di questo concetto ministeriale sono andate invece verso il tema, come dicevamo prima, appunto, di casa della sanità. La stessa Emilia Romagna, se voi leggete la definizione che dà della casa, sono strutture sanitarie e sociosanitarie dei nuclei delle cure primarie, pensate per essere luogo di riferimento, dove comunque si parla sostanzialmente di sanità, di prestazioni, di servizi. Quindi ci sono, come dire, elementi critici di incoerenza tra i valori dichiarati, quindi si parte tutti dal concetto della salute globale dell'OMS, poi dopo, quando si arriva alle scelte organizzative, sono molto settoriali, sono molto separati. La logica è aziendalistica, nel senso che non tanto perché io vorrei demonizzare l'azienda, nel senso che le aziende sanitarie hanno avuto anche il merito di richiamare la responsabilità e anche all'utilizzo delle risorse in maniera più oculata rispetto a prima. Però è chiaro che se tu esasperi quel concetto lì, punti tutto sul tema della riorganizzazione dei servizi e non punti sul cambio della cultura e il cambio di paradigma di cui parlavamo prima. E a questo punto uno si chiede dove sta, appunto, in tutta questa castello organizzativo, gestionale, di ingegneria appunto istituzionale, la comunità con le sue attese, i suoi sogni, i suoi bisogni, no? Le sue debolezze, le sue fragilità, quando la prendiamo in considerazione nei nostri assetti organizzativi. Alla fine si riorganizza un po' il consumo, no? Difatti le case della salute sono state individuate in piccole, medie, grandi, quindi un po' l'ipermercato, il supermercato di quartiere e il negozio di prossimità, dove vai a prendere le tue prestazioni sanitarie. E quindi si parte dalle prestazioni e non invece da una reale epidemiologia di cittadinanza, e quindi questa è una casa della sanità da questo punto di vista. Allora, in qualche modo abbiamo cercato di... Cos'è allora la casa della salute? Come dicevo prima, è il luogo di una nuova identità comunitaria, cioè la salute e il benessere dovrebbe diventare un interesse comune che leghi intorno adesso una comunità e rimette in moto un po' appunto quel senso comunitario che è venuto a mancare. È il luogo dei diritti di cittadinanza, quindi non ci limitiamo solo al diritto alla prestazione sanitaria, ma appunto a tutto quel tema di quelle situazioni che determinano salute e che sono diritti garantiti dalla Costituzione, tra l'altro, l'istruzione, la casa, l'abitazione dignitosa, il lavoro, che è un luogo della partecipazione, della consapevolezza e quindi un luogo dei doveri, per cui questo richiama in causa le responsabilità anche personali, un luogo dell'integrazione delle risorse. Noi oggi viaggiamo ancora con già i due grandi settori, sanità e servizi sociali, che viaggiano separatamente, no? Nelle ipotesi migliori c'è un ufficetto dell'assistente sociale dentro una casa della salute, ma le ipotesi più dove tu devi fare percorsi doppi, dove sappiamo tutti che c'è una serie di situazioni di disagio che sono a cavallo tra sociale e sanitario, che se fossero affrontati contemporaneamente, contestualmente, avrebbero, innanzitutto creerebbero meno disagio alla gente che deve girare da un posto all'altro, ma troverebbero soluzione molto più veloce, molto più economica, che non un sistema di separazione. E soprattutto dove potresti integrare lì anche delle risorse, come dicevamo, che la comunità ha al suo interno e che invece così non le prende in considerazione. O comunque assisti a questa, come dire, qualche volta anche vergognosa competizione del mondo del volontariato, no? In cui anche associazioni le une contro le altre, no? Rispetto alla preminenza in un settore piuttosto che in un altro, no? Mentre questo sarebbe il luogo della ricomposizione, luogo dell'accoglienza, del riconoscimento di cittadinanza e della vera cura. Quindi un concetto che è diverso dal prendersi cura. Cioè, prendersi cura vuol dire che determiniamo una gerarchia, io mi prendo cura di te. La vera cura vuol dire creare un rapporto paritario in cui anche la tua competenza di persona a disagio o malata è una competenza che vale, che ha un peso, che io la considero e che diventa determinante nel tuo processo di guarigione, di miglioramento dello stato di salute. Anche certe denominazioni, per esempio, perché chiamare punto unico di accesso, no? L'accesso determina come una società deve chiedere permesso per entrare, no? Mentre è vero che si tratta di una denominazione che dietro deve avere anche una cultura, ma anche i nomi tante volte contano. Se invece diventasse il punto unico di accoglienza, è diverso, no? Quindi la casa della salute, come la intendiamo noi, rispetto al poliambulatorio, che è il punto di accesso, ha il punto di accoglienza, dove c'è qualcuno che in qualche modo, no, accoglie e entra in rapporto paritario con te e crea con te un progetto di salute, no, per uscire dal... Cosa non è? Un luogo dove si erogano solo prestazioni, quindi come lo è ora. Un luogo esclusivo della sanità. È evidente che non può essere un luogo in cui, come dire, anche tutte le altre politiche si esercitano lì dentro, no? Però è un luogo dove le varie componenti della comunità che hanno delle responsabilità sul percorso. Pensate alla scuola. Quante responsabilità può mettere in campo la scuola sul tema salute e benessere, no? Sia in termini di educazione agli stili di vita, ma anche quante situazioni potrebbero essere intercettate di disagio dietro il quale magari c'è il disagio della famiglia oltre che il disagio del bambino, no? Che potrebbero diventare invece momento di riflessione e di condivisione con gli operatori del settore per indagare, per individuare su quello. Pensiamo al mondo del lavoro, pensiamo al tema dell'ambiente, no? È chiaro che la casa della salute non può contenere tutte queste cose, però simbolicamente il luogo dove tutte queste agenzie potrebbero avere un momento di incontro, di costruzione comune assieme alla comunità di un progetto di salute, e ognuno assumersi delle responsabilità, prendere degli impegni, no? In questa esperienza delle colline Matildiche, si chiama così, Unione dei Comuni delle Colline Matildiche, ecco, si è arrivati già alla firma di una, di un patto tra istituzioni, USL, i quattro comuni, l'associazione degli imprenditori, il sindacato, il dirigente scolastico, il mondo del volontariato, di una condivisione comune di questa visione e dell'assunzione di alcune responsabilità che uno si impegna ad esercitare per costruire un progetto di salute della comunità, no? Puntando anche, arrivando già a individuare attraverso appunto questi talenti sociali, a individuare alcune priorità sul disagio giovanile, per esempio, piuttosto che su tutto un tema di solitudine degli anziani, che stanno diventando le due priorità su cui tutti gli attori hanno assunto degli impegni specifici per costruire un progetto di salute in questo senso. Un luogo della delega per la soluzione dei problemi, quindi vado con la mia impegnativa, dopodiché delego te a risolvere il problema con una prestazione, mentre qua parliamo appunto di assunzione di doveri. Il luogo degli specialismi e della tecnologia, cioè noi abbiamo bisogno anche nella sanità, ma lo dico in generale, ma abbiamo bisogno di più sociale, abbiamo bisogno di più umanesimo, abbiamo bisogno di un po' meno di tecnologia. Purtroppo, come dire, le persone le abbiamo come dire, indirizzate culturalmente a immaginarsi la tecnologia come la risoluzione dei nostri problemi. E l'esempio classico, se voi fate, io vedo Reggio, la cena per la raccolta fondi per comprare l'ultimo acceleratore lineare di ultima generazione che ce l'hanno solo a Houston e non ce l'ha nessun altro, voi trovate il pienone che raccoglie un sacco di soldi. Dopodiché io, per l'amor di Dio, la tecnologia è utile, serve. Dopodiché quella tecnologia lì, probabilmente come beneficio sullo stato di salute della popolazione, in un anno magari sarà utile a 100 persone. Se voi la fate per potenziare la casa della salute, l'organizzazione dei servizi per il disagio sociale, no? La domiciliare, tutti questi discorsi qui, avete un decimo di presenza, no? Mentre a parità di risorse investite su questo ambito qui riguarderebbe lo stato di salute di migliaia di persone. Quindi anche nel fare la scelta negli investimenti e nell'utilizzo delle risorse, qualche conticino, tra virgolette, sulle ricadute, sullo stato di salute di una popolazione andrebbero fatte con più oculatezza. E il luogo dell'esercizio del potere, perché la casa della salute comunque ha un capo, quindi un direttore. Adesso la grande discussione che poi sta scatenando gli ordini professionali, se la casa della salute dovrà comandare un medico o dovrà comandare un infermiere, un caposala, qualcosa del genere. Quindi sono aperti conflitti tra anche gli ordini professionali su questi temi, mentre sarebbe bellissimo che la comunità esprimesse una figura della comunità che in qualche modo autorevole, riconosciuta, che fosse la persona di sintesi, no? Quindi dobbiamo immaginarci anche qualche modifica istituzionale che consenta che poi la partecipazione diventi reale, perché se la partecipazione è semplicemente ogni tanto sentire il parere e poi fare comunque come si vuole, è un discorso. Se invece la partecipazione diventa contare anche su alcune decisioni, perché se la casa della salute della comunità è della mia comunità, la nostra comunità, dovremmo poter in qualche modo, no, incidere da questo punto di vista, no? Quindi pensare di sperimentare anche qualche modello di partecipazione su questo concetto di casa della salute e casa della comunità diverso, no? Tant'è che devo dire, intorno a questo gruppo di volontari che ha costruito, qui si è aggregato poi la Casa della Carità di Don Colmegna, la Santa Clelia Barbieri su di Vidiciatico, no? Si è creato un certo interesse, come dire, anche accademico, per cui c'è un gruppo di supervisione in cui ci sono persone abbastanza, insomma, autorevoli della Bocconi di Milano, piuttosto che della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ma c'è anche il professor Balduzzi, che è un costituzionalista, che è stato anche ministro della Sanità, tra l'altro, in un certo periodo nel governo Monti, a cui per esempio è demandato anche lo studio di qualche modifica anche normativa che vada in questa direzione. Quindi ha raccolto, devo dire, anche un certo interesse un po' del mondo accademico, tant'è che la sperimentazione che partirà a fine gennaio in queste 20 realtà italiane, che sono composte non solo da aziende sanitarie, ma in alcuni casi anche da comuni che sono interessati a essere loro i protagonisti artefici della Casa della Salute, perché la intendono come casa della comunità e quindi del comune, in cui c'è anche la sanità, ma c'è dell'altro, ma anche realtà del no profit, che si intendono proporre nei territori in cui operano come Casa della Salute, luoghi di creazione di progetti di salute di quella comunità, no? Essendo loro gli aggregatori invece magari di pezzi di istituzione che possono collaborare a un progetto di salute di questo tipo. Quindi non è proprio il luogo dell'esercizio del potere, ecco, in questo senso. E come dicevamo prima, è schierata e non è neutrale, perché il tema è quello delle diseguaglianze. Qui ci sono già alcune realtà che stanno iniziando magari con dei pezzi di questa esperienza, non completa, insomma, che stanno, quindi come potete vedere, sono realtà abbastanza diffuse sul territorio nazionale, ci sono istituzioni diverse, dove non c'è la denominazione sono aziende sanitarie sostanzialmente. Quindi il progetto in sostanza è la Casa della Salute per la promozione e la realizzazione di un nuovo welfare sostenibile di comunità. La sperimentazione, come dicevo prima, tenderà, attraverso anche meccanismi di valutazione scientifici, quindi con conti alla mano sostanzialmente, cercherà di valutare se la messa in campo di modalità di questo tipo aiutano, se non a ridurre le spese sanitarie, ma perlomeno a indirizzare meglio le risorse sanitarie, no? E soprattutto se queste determinano un miglioramento, come dire, delle relazioni sociali e della coesione sociale all'interno della comunità. Quindi l'idea è che un welfare diverso sia possibile. Allora, per essere seri, come dire, per non essere ideologici, l'idea è proprio di fare una sperimentazione, misurarla e presentare dei dati, no? Per dare dimostrazione. Ecco, questa Casa della Salute, sostanzialmente Casa della Comunità, ha una carta d'identità, cioè quelli che parteciperanno alla sperimentazione devono riconoscersi in questa carta d'identità. E qui ci sono alcuni obiettivi a cui sono accompagnate, come dire, delle azioni specifiche. Allora, una delle caratteristiche deve essere andare verso, quindi deve essere la Casa della Salute che esce, e quindi non il classico sistema dei servizi che lì che aspetta, no? Che uno arrivi per la sua prenotazione, la sua prestazione, ma il discorso di uscire, come dice Papa Francesco, no? È, come dire, l'elemento dirimente da questo punto di vista. Pensate tutte le situazioni di salute mentale che non arrivano ai servizi. certo, se tu sei lì che aspetti che uno che è fuori di testa venga da te, no, te lo mandano dopo che ha combinato un disastro, perché qualche autorità gli fa il TSO e te lo manda. Siccome sappiamo che queste situazioni esistono, quindi dobbiamo in qualche modo riuscire a far emergere i bisogni sanitari, sociali, di cittadinanza, cioè, perché il benessere appunto non è solamente legato ai bisogni sanitari, ma è legato anche a tutti i bisogni sociali di disagio e i bisogni di cittadinanza che sono insiti nei diritti di cittadinanza. Cercare chi non arriva, sviluppare una visione condivisa di salute, quindi creare interazioni di conoscenza, collaborazioni, progettare assieme alla comunità e a tutte le istituzioni formali e informali, rendere operativa la sostenibilità tecnica, sociale ed economica, quindi voglio dire dimostrare che è sostenibile un modello di questo tipo, rendicontando anche le attività svolte, favorire il protagonismo della persona, perché abbiamo detto che deve essere un luogo di partecipazione, e anche perché l'inclusione sociale la realizzi solamente se tu favorisci il protagonismo delle persone, e il protagonismo della comunità, nel senso che appunto le comunità devono poter contare. Ecco, questo è, diciamo, un tentativo di accanto a questo, appunto, la possibilità di avere alcuni indicatori di cittadinanza che servano a rendere visibili le storie delle persone che sono riferite alle persone, alle popolazioni e non alle prestazioni. Noi siamo abituati a avere gli indicatori, no? Tot ricoveri, tot prestazioni, tot visite e così via. Seguono le persone e le popolazioni nei percorsi, evidenziano i tratti qualificanti dei territori, perché non abbiamo pensato a un modello unico, perché ogni territorio ha situazioni, criticità, differenze, ma ha solo una carta d'identità. Quella deve essere rispettata nei suoi valori. Poi la declinazione del modello, dell'impianto, va fatta in relazione appunto ai bisogni reali di quella comunità. Avere la capacità di documentare le variabilità, ma soprattutto gli esiti di questi interventi, e riuscire ad apprezzare, quindi a quantificare l'entità delle diseguaglianze, proprio perché documentando la distanza che c'è tra il bisogno e l'offerta dei servizi, quello che programmiamo e quello che realizziamo, gli esiti che abbiamo previsto, gli esiti ottenuti, noi possiamo capire se ci stiamo muovendo verso, come dire, un sistema che genera salute oppure. Ecco, quello che noi così mettiamo sul tavolo è un po' quello che si può fare insieme. Innanzitutto cercare di costruire un pensiero condiviso intorno al tema salute e sviluppo della comunità, che sono i due concetti cardini su cui spero di essere riuscito a spiegarmi come proprio veramente due colonne di questo nuovo sistema. Ecco, individuare e accompagnare esperienze di cambiamento, perché finché noi non riusciamo a far vedere che alcune cose sono possibili, la gente non ci crede. Cioè, cioè è bello, siamo d'accordo tutti, è una cosa bella, ma è impossibile. Se invece noi riusciamo, come a fatica, ma in alcune realtà si incominciano a intravedere nuclei di questa impostazione, accompagnarle e a evidenziarle che sono sostenibili sia socialmente che economicamente, secondo me può cambiare molto nella concezione delle persone, e quindi mettere insieme queste esperienze e farle circolare, perché sono un arricchimento reciproco. Lo sforzo è di cercare di capire se c'è una disponibilità della politica a sedersi a un tavolo, a ragionare su queste cose, a decidere di conseguenza, e anche il tema poi che una logica di questo tipo richiede un ripensamento dei percorsi formativi delle professioni che riguardano gli operatori del servizio alla persona, per dare un senso alla relazione di cura, che non sia più appunto una relazione semplicemente di prestazione, ma sia una relazione, come dire, di relazioni, per bisticcio delle parole. Ecco, questi due ultimi aspetti, capite che sono abbastanza determinanti, nel senso che se noi non riusciamo in qualche modo a ricreare sensibilità nella politica e quindi a chi ha la responsabilità poi di assumere certe decisioni su temi di questo tipo, è chiaro che non riusciamo a fare delle cose che comunque secondo me vanno fatte, sono limitate ad alcuni territori, si può tentare con molta fatica, come dire, di propagandarle, ma evidentemente non modificano un sistema. E sulla formazione, qui sappiamo tutta la difficoltà con l'università, con le agenzie formative su temi di questo tipo, perché questo poi determina una messa in discussione anche di assetti di potere, no? Che sono nel nostro paese sono abbastanza, come dire, consolidati. Però anche per le professioni, voglio dire, c'è un futuro se c'è un salto di paradigma, se no, come dire, andiamo verso una iperspecializzazione che fa perdere di vista poi la relazione con la persona, che dovrebbe essere invece, come dire, la base fondamentale per chi lavora in questi ambiti. Ecco, questo è un po' il lavoro che abbiamo. Adesso qui non tocco più niente il computer, perché non vorrei cancellare delle cose. Io qui lascio appunto una copia del manifesto e una copia della scheda di adesione, chi vuole aderire poi la manda tramite email a quel sito lì che stiamo raccogliendo, anche perché le adesioni in qualche modo diventano poi anche un elemento, come dire, di legittimazione di un lavoro. E devo dire che insomma al momento, con un po' di incontri che abbiamo fatto in giro per l'Italia, ne stiamo raccogliendo da comuni cittadini ad accademici a professionisti, e speriamo che questo possa costituire insomma un primo passo di un ragionamento che coinvolga sempre più persone e sempre più istituzioni, quindi anche quelle, come dire, non necessariamente le istituzioni formali, no? Quindi penso anche alle parrocchie, cioè dire che potrebbero essere un elemento anche molto importante da questo punto di vista. Per esempio quelle esperienze lì con le Matildi, che sono coinvolte anche le parrocchie nel ragionamento della costruzione del progetto di salute, qui mi ero dimenticato prima di dirlo nell'elenco dei soggetti che stanno partecipando a questo percorso.